4 continua. Giusto per l'occasione ci fu grande ricevimento in casa del principe. La duchessa coi figliuoli arrivò tra i primi e Giovannino, presa a parte Teresa, le diede la notizia della nomina del fratello. Ella non poté gustarla perché il principe era di umor nero da far spavento. Nella mattina il tribunale aveva pubblicato la sentenza relativa al testamento di Don Blasco, la quale, sulla fede del risultato della perizia, dichiarava false le ultime volontà del Cassinese, buon'anima sua. Quel disastro, coincidente con l'assunzione di Consalvo all'assessorato, era parso al principe una nuova prova del potere iettatorio di «saluta a noi», e tutto il giorno egli aveva smaniato come un pazzo. Ora, perché non si dicesse che era troppo dolente della cosa, sforzavasi di mostrarsi indifferente, di discorrere del più e del meno. Gira e rigira, ogni discorso però finiva con una sfuriata contro i preti corrotti e i giudici birbanti. «Li hanno pagati apposta, per far dire bianco al nero. Se avessi voluto pagarli anch'io, a quest'ora la sentenza direbbe tutto il rovescio». Teresa aiutava la madre a servire gli invitati. Il duca Radalì non si faceva pregare, sempre pronto a bere ed a mangiare. Ma Giovannino aspettava che Teresa avesse finito per servirla egli stesso. Ella assaggiò appena il gelato che il giovane le offrì. Il malumore del padre non le dava cuore di divertirsi, di goder della festa, della compagnia di Giovannino. Questi non la lasciava con gli occhi, pareva cercare l'occasione di restarle vicino un momento. «Che avete, cugina? Non siete contenta?» le disse mentre la folla degli invitati affacciavasi per veder passare la processione. «No, non ho nulla. Perché? Avete una certa aria, non per colpa mia, spero. Che dite mai? Venite a veder la santa». Ella troncava così ogni volta i colloqui che minacciavano di prendere una piega pericolosa. Era dover suo fare così. Non già che le parole tenere, gli sguardi innamorati del cugino le dispiacessero. L'altro fratello, meno riguardoso, senza dirle nulla di gentile, era capace di metterle le mani addosso, di brancicarla, di abbracciarla, voltando poi la cosa in scherzo, facendo ridere tutti, togliendo a lei il modo di dolersene. Ma i tentativi timidi e segreti di Giovannino la turbavano come qualcosa di proibito, un vero peccato. Al balcone, dove c'era ressa di signore, ella poté appena sporgere il capo per veder la processione. Giovannino le si pose accanto fingendo anch'egli di guardare. Saliva dalla via un rumore come d'alveare, tanta era la folla, e il campanone del Duomo, coi suoi rintocchi lenti e gravi, pareva batter la solfa alle campane della badia, della collegiata e dei minoriti. «Viva Sant'Agata!» Tutte le signore si inginocchiarono. Teresa, prostrata, col capo basso, gli occhi fissi alla santa, si fece il segno della croce. Cominciava lo sparo dei fuochi d'artificio pagati dal principe. In mezzo al fumo, che pareva quello d'una battaglia, lampeggiavano i colpi rapidi e frequenti come le scariche di un reggimento. Le grida di «Viva!» si perdevano in mezzo al fragore degli scoppi e solo vedevansi sul mar delle teste sventolare i fazzoletti come sciami di colombe impazzate. Teresa piangeva a calde lacrime dalla commozione, pregando la martire gloriosa di ricondurre la pace in famiglia, di comporre tutti i dissensi, di far felici il padre, il fratello, la madrigna, le zie, tutti, tutti. E a un tratto sentì prendersi, premersi, stringersi forte la destra. Era Giovannino, inginocchiato al suo fianco. Ella non ebbe cuore di svincolarsi da quella stretta. Le pareva che la santa benedicesse quell'unione, che le promettesse tutto il suo aiuto. E il crepitio delle bombe e dei mortaretti, il clamore delle campane e delle grida umane divenivano più assordanti, e in mezzo a quel frastuono le parve d'udire parole soavi, la voce sua che mormorava «Teresa, Teresa, mi vuoi bene?». I fuochi cessarono a un tratto e l'urlo degli evviva salì al cielo. Allora, dolcemente, lentamente, dopo aver risposto alla stretta di Giovannino, ella liberò la propria mano. E nel silenzio rifattosi a poco s'udì una voce che gridava «Ma siete insorditi?». Era il cavaliere Don Eugenio arrivato allora allora. Egli pareva più morto di fame di quando era partito. L'abito, tutto macchiato e rattoppato, gli piangeva addosso. Le scarpe non dovevano veder cerotto chissà da quanto. La cravatta pareva un pezzo di corda. Il viso del principe, alla vista dello zio, se era già scuro, si fece buio pesto. Dopo la sentenza contraria ci mancava quest'altro affamato. ed appunto Don Eugenio aveva fatto il viaggio da Palermo per chiedere nuovi quattrini. «Ho un'idea, siccome l'Araldo...» «Volete ancora soldi?» gli gridò sul muso il principe, mettendo da banda l'eccellenza. «State fresco! Non vi bastano tutti quelli che vi siete presi? Invece di restituire, chiedete dell'altro?» «Io non ho da restituire nulla, puoi pretendere solo le copie.» «Sicuro che le voglio.» «Dopo che ho rinunziato alla causa?» «Grazie tanto della rinunzia. Dice che il testamento è falso, avete capito? Andate a riscuotere la vostra parte, andate.» I danari arraffati con l'Araldo Sicolo non avevano fatto pro al cavaliere. Prima di tutto la gente da lui mandata attorno ad incassare il prezzo dei fascicoli si tratteneva di riffe o di raffe una buona metà. Certuni poi se l'eran battuta col valsente. Provato a far da sé, i guadagni se n'erano andati a spese di viaggio. Il cartaio, l'incisore e il tipografo avevano riscosso da parte loro solo qualche acconto. Quindi s'erano accordati per sequestrar le copie dell'opera e non liberarle se non dopo pagamento. Talché Don Eugenio, se ne volle vendere, dové pagarle quanto costavano e contentarsi di guadagnarci qualche lira. I premi versati dai branchi delle blasonate famiglie gli erano serviti a fare qualche giorno di buona vita e adesso egli precipitava di nuovo nella miseria. Per sollevarsi tentava un altro colpo. Il nuovo Araldo, ossivero supplemento all'opera storico-nobiliare. Con meno pudore e più fame di prima, egli voleva metterci non solo le famiglie dimenticate, ma anche i nuovi nobili, quelli che non si trovavano nel Mugnos e nel Villa Bianca, la gente che si faceva dare del cavaliere senza avere titoli autentici, che sfoggiava stemmi più o meno fantastici. Ma per far questo gli bisognavano altri quattrini. Visto di non poter sperare nulla dal principe, andò da Consalvo, che nella sua qualità di assessore poteva dargli aiuto. Ma il principino adesso aveva fatto un altro passo avanti nelle idee politiche. Il 16 marzo di quell'anno 1876, dopo 16 anni, il partito di destra era finalmente capitombolato, con grande stupore del moderatume paesano e gioia infinita dei progressisti. In quel frangente i nemici del duca profetarono che il grande patriotta, seguendo la solita tattica, si sarebbe voltato contro gli antichi amici a favore dei nuovi trionfatori. Ma la profezia non s'avverò. Il duca, che non andava più da tanto tempo alla capitale e non sapeva perciò le ragioni e l'importanza della rivoluzione parlamentare, non credette alla riuscita e alla durata di essa e si mostrò più che mai saldo nelle proprie idee. Questa fu la sua salvezza. Perché i progressisti trionfanti non avevano ancora voce in capitolo, mentre quasi tutta la classe dirigente del paese era contro la strombazzata novità. Sciolta la Camera, un certo avvocato Molara ardì presentarsi contro il duca, facendo un programma quasi rivoluzionario, in cui si parlava del più che trilustre sgoverno, di diritti conculcati, di rivendicazioni imminenti, nonché di redde rationem. I fautori del duca si strinsero intorno a lui, sentendosi con lui minacciati. Per rispondere alla sfida del Molara, l'Oragua mise fuori, dopo 5 legislature, una «lettera ai miei elettori». Benedetto Giulente, che aspettava ancora di poter fare un programma per proprio conto, la scrisse. Essa enumerava i titoli della destra alla gratitudine dell'Italia, la cui unificazione era tutta opera di quel partito. Se errori erano stati commessi, questi avevano la loro origine nelle circostanze e non nelle intenzioni. Don Gaspare fu così rieletto, con 200 e più voti. Molara poté raggruzzarne appena un centinaio. Uno dei ministri della riparazione, passando da Catania, fu accolto a fischiate. Ma intanto che il duca s'ubriacava del nuovo trionfo, Consalvo fiutava il vento, si rendeva conto del mutamento operatosi in tutta Italia, dell'imminenza delle riforme liberali. Pertanto, senza prender parte all'agitazione elettorale, dichiarò che la destra era morta e sepolta. Tenendo la gente a distanza, per non contagiarsi, cominciò a dichiarare d'essere democratico. E lo zio Don Eugenio veniva appunto in quel frangente a proporgli l'affare del nuovo Araldo. Egli lasciò che quello straccione facesse anticamera un bel pezzo. Poi, udita la sua domanda, alzò le spalle. «Ma che Araldo e trombettiere? Queste cose hanno fatto il loro tempo. Il comune non può spendere i denari dei contribuenti per incoraggiare pubblicazioni ispirate alla divisione delle classi sociali. Ce n'è una sola, quella dei liberi cittadini». E la risposta, udita dagli impiegati, ripetuta in tutti gli uffici, gli valse il plauso dei buoni democratici. Il cavaliere andò subito a riferirla al principe per farsi un merito, mettendogli in peggior vista il figliuolo. Ma né la denunzia né le insistenti preghiere gli valsero un soldo. Giacomo anzi pretendeva i quattrini anticipati e l'accusava di sciocchezza per soprammercato, a causa del sequestro che s'era lasciato porre dallo stampatore. Il cavaliere tentò un nuovo passo presso la sorella Ferdinanda. Presentatosi in casa sua, gli chiusero l'uscio sul muso. Nondimeno egli fece parlare alla zitellona per ottenere un piccolo prestito che a lei non sarebbe costato nulla e da lui avrebbe assicurato un pane. La vecchia rispose che neppure a vederlo crepar di fame gli avrebbe dato un soldo per stampare quelle schifezze. Chiusa quest'altra via, don Eugenio andò dalla nipote Chiara. Trovò il marchese solo. Sua moglie, la quale da un certo tempo non gli dava più requie, aveva un bel giorno fatto attaccare di nascosto e se n'era andata al belvedere col bastardello, per non tornarci più. Il cavaliere tentava di esporre i suoi guai al nipote, ma questi non finiva più di narrare i propri, tutto ciò che quella matta gli aveva fatto soffrire, talché il povero gentiluomo di camera se ne andò via ancora una volta a mani vuote. Allora, non sapendo più a qual santo votarsi, si rivolse a Giovannino Radalì. Col fiuto d'un bracco affamato, s'era accorto dell'amoretto fra i due cugini, specialmente dai discorsi di Baldassarre. Il maestro di casa era più che mai contento e soddisfatto della piega che prendevano le cose. L'intimità cresciuta tra le due famiglie era indizio che il principe approvava il matrimonio, giacché Sua Eccellenza non faceva nulla senza un secondo fine, e il bene che i due giovani si volevano assicurava la loro unione. Se ancora non se ne parlava, la ragione andava cercata nei dispiaceri che il principe aveva patiti per via del testamento. Siccome il padrone trattava gli affari ad uno per volta, bisognava naturalmente aspettare che la lite finisse del tutto perché egli si decidesse a maritar la figliuola. Sciogliendo il riserbo che manteneva scrupolosamente su tutte le faccende dei padroni, Baldassarre dava quindi agli intimi l'assicurazione che, composta la lite, il matrimonio si sarebbe certamente combinato. Il cavaliere, pertanto, cominciò a strizzar l'occhio a Giovannino, a parlar bene di lui dinanzi a Teresa, la quale si faceva di mille colori. «Quasi non si sapesse che sarà tuo marito», sussurrava alla nipote, e al giovane, «quasi non si sapesse che sarà tua moglie». Egli le incoraggiava, dava all'uno notizie dell'altra, riferiva saluti e ambasciate, finché chiese a Giovannino un piccolo prestito di 1000 lire. Il giovane le diede subito. E allora don Eugenio prese il volo.